Ci siamo. Se non la smetti, ti mando dal preside. Oggi invece sono in classe con la professoressa. Benvenuta, professoressa Maria Rosa Salmazzo.
Buongiorno, un piacere avere alunni come te.
Puntuali, precisi.
Puntuali, precisi, e poi soprattutto che stanno attenti in classe.
Ma certo.
Che non si fanno i fatti loro, che non toccano il cellulare mai.
Questo soprattutto.
Sì.
Quello diventa sempre un problema, no?
Sì, diventa un problema, e difatti sai che c'è stato, visto che tutte le varie circolari ministeriali che hanno cominciato ad esserci dal 2004, è stata la prima in cui si invitavano le scuole a mettere nel regolamento d'istituto il regolamento anche per l'uso dei cellulari, nel 2018 altro vademecum in cui si invitano gli istituti eccetera, e siamo ancora al fatto che sono stati i genitori in provincia di Milano che hanno fatto rete, si sono messi d'accordo e hanno detto no, ai ragazzini delle medie, fino in seconda, gli diamo al massimo un telefono, quelli vecchio modello, quelli che non hanno internet.
Eh sì, sennò è troppo facile fare i compiti.
No, ma a parte fare i compiti, che sì, che anche quello
parleremo Instagram.
Sì, con Instagram o con qualsiasi altra cosa, è che è una distrazione continua, è un uso sbagliato. Io continuo a battere sul fatto che a scuola non ci devono essere i cellulari.
Senza dubbio.
Non perché io sia del 1200, ma perché proprio vedo anche i nipotini che sono piccoli, l'attenzione che hanno verso uno schermo, cioè è una specie di calamita per loro. Il fatto di vedere qualcosa che si muove di colorato sullo schermo attira persino i bambini di pochi mesi.
Ho visto le mamme che gli danno lo schermo ai bimbi per fargli star buoni,
sì,
li fanno,
esatto,
giocare,
è ipnotico,
no?
È ipnotico. Oppure li vedi quando escono in pizzeria i genitori con i bambini che magari mangiato il loro quarto di pizza si comincerebbero a saltellare per il locale dando fastidio agli altri, per bloccarli cellulare col videogiochino impostato, magari gli occhi fissi lì, e la socializzazione se ne va. A
pensare che a noi ci centellinavano la televisione, guardati il carosello e vattene a letto.
E dopo un anno, esatto.
È cambiato tutto.
È anche cambiato tutto, in bene, in male, insomma, è cambiato. Cambiamento è sempre cambiamento, bisognerebbe sempre valutare i pro e i contro dei cambiamenti, però, e farli ragionati, non farli perché c'è l'onda che ti porta a cambiare, no? Facciamo queste prediche.
Dai cambiamenti ai progetti, I care, io mi prendo cura di... Bella questa cosa qui, no?
Bello questo progetto in cui studenti universitari fanno da tutor ai ragazzini delle medie in un rapporto uno a uno. È un progetto in cui loro acquistano dei crediti, i ragazzini acquistano in competenza, non costa un soldo, non si vede perché non si faccia dappertutto a questo punto. Perché l'avere un tutor, diciamo, che ti segue quando devi fare i compiti o devi imparare qualcosa. Una volta, se c'era un genitore, una mamma che ti aiutava a casa, adesso è più difficile che ci sia, perché purtroppo tutti devono lavorare o vogliono realizzarsi in altro modo. Quindi avere qualcuno che non ti fa i compiti, ma sta con te intanto che li fai, ti ascolta se ripeti, ti incoraggia, discute con te dell'argomento, te lo fa rielaborare, cosa che è impossibile fare in una classe, chiaramente. Sarebbe una cosa bellissima e non costa niente.
C'è un'altra bella notizia, che il papà può andare in congedo, pur breve, però c'è il congedo parentale.
Non può,
è obbligato.
E appena quando nasce un bimbo, adesso è obbligatorio il congedo per paternità di 10 giorni, sono pochi perché in altri stati sono molti di più, e questo è uno degli strumenti che serve agli altri stati per non andare in calo demografico, perché indubbiamente l'avere vicino il proprio compagno nei primi giorni in cui torni a casa dalla clinica col bebè in braccio, magari ne hai un altro a casa, avere un aiuto, non è detto che possa la suocera o la mamma, e poi anche condividere appieno un'esperienza che hai scelto di fare assieme. E oltre che questo, c'è anche il discorso che il congedo o della mamma o del papà, quello che si poteva prendere, di solito lo prendeva sempre la mamma, facoltativo entro i 8 anni di vita, adesso è stato esteso al papà e anche alla mamma, 3 mesi a testa, che non possono scambiare, nel senso che non è che la mamma se li può fare tutti e 6.
Certo.
No? E entro i 12 anni di vita, quindi se c'è un momento di crisi in cui il bambino sta male, soprattutto per le malattie, ok, è utilizzabile al 30% di stipendio, che è sempre più conveniente che non credo pagare la babysitter, di cui magari ti fidi poco. Poi ci sono altri 3 mesi, oltre questi 6 divisi in 3 e 3, che possono essere scelti o dall'uno o dall'altro. Certo, c'è una penalizzazione a livello economico, però è una possibilità di stare assieme ai propri figli, soprattutto è stata utile in questi ultimi periodi in cui col Covid cosa facevi? Lasciavi il bambino in quarantena da solo a casa? E le babysitter cosa facevi? Chiamavi la babysitter e le dici: mio bambino ha il Covid, sta per piacere con lui? No. Quindi questa è una cosa bella che negli altri stati c'è da più tempo e più lunga.
10 giorni obbligatori, mi sembra aver capito che secondo te sono pochi, quindi, no?
Sì, secondo me sono pochi. Il guaio è che la nostra cultura è fatta in maniera tale che i genitori non chiedono neanche questo, perché i papà quasi si vergognassero di fronte ai colleghi, perché è chiaro che quando manca uno sul lavoro il suo lavoro cade addosso agli altri, no? A meno che non sia un libero professionista. Quindi di solito le assenze sono mal viste dai colleghi. E questa, che è un'assenza considerata inutile, visto che tanto c'è già la mamma a casa, viene vista ancora peggio. Quindi sta succedendo che è nemmeno il 30% dei papà che chiede di fare questo congedo. Mentre bisogna che gli altri attorno ne siano contenti e diano una mano. Sarebbe un po' un discorso della banca ore, no? Nel senso di: faccio per 10 giorni un po' del tuo lavoro, così ti permetto di, e la prossima volta tocca a te magari, no?
Possiamo definirlo welfare?
Sì, possiamo. Definirlo welfare per la famiglia, che è molto importante, visto che si continua a dire questa storia del calo demografico. Sono queste le piccole cose che poi aiutano.
Si è accennato al Covid, usciamo da 3 anni di pandemia, ma esiste un qualche documento, un database, qualcosa che ci racconti, che ci faccia la storia di quello che è successo nelle scuole?
Non solo non esiste quello che non ci fa la storia, ma nemmeno quello che ci dà l'istantanea, perché sarebbe anche importante sapere come stanno andando le cose, no? Lasciamo perdere che adesso i dati nazionali ce li danno con una settimana di ritardo.
Ma non i regionali?
Non i regionali, per fortuna. Ma il fatto che non esista un database per le scuole, perché adesso io vedo comparire tante assenze in giro, saranno assenze per cosa, no? D'accordo, c'è l'influenza, ci sono i mali di stagione, però ti vengono dei dubbi. Ci sono stati 2 studenti universitari che hanno prodotto un database, ovviamente su base volontaria, hanno chiesto tramite i loro collegamenti social di mandare i dati dei casi di Covid nelle scuole, e ne sono arrivati subito centinaia e centinaia da tutta Italia. Perché non lo prende lo Stato? Non dico che glielo paghi, ma non lo prende questo algoritmo per fare questo database e lo rende pubblico. Cos'è? Ci vergogniamo a dire che nelle scuole attualmente c'è una ripresa di casi Covid? Uno sta anche più attento, forse.
Ci stiamo convincendo che sia superata la pandemia.
Esatto. E invece perché non usiamo più le mascherine? Perché costano? I bambini ci sono talmente abituati che non hanno problemi loro a mettersele. Se la mettono è obbligatorio metterla se in famiglia c'è un caso con Covid. I bambini adesso vanno a scuola lo stesso con la mascherina, no? Così anche per gli insegnanti. Ma non vedo che lo fanno tranquillamente. Allora perché anche quando andiamo al supermercato, magari se abbiamo più di 60 anni, o che non ci mettiamo la mascherina? Io non vedo più nessuno in giro.
Solo in Italia?
No, anche all'estero, mi diceva un'amica che ha appena fatto una vacanza in Olanda, che proprio non esiste più nulla che riguardi il Covid in Olanda, nel senso che nemmeno i dispenser che da noi ci sono ancora in giro, ce ne stiamo dimenticando. Invece è giusto che lo trattiamo in un'altra maniera, ma è giusto che ne siamo consapevoli, anche parlare ai ragazzini a scuola, ok? Insomma.
La conclusione è che un database istituzionale servirebbe.
Certo, servirebbe nelle scuole ancora di più.
Orientamento, allora, ne avevamo accennato l'altra volta, sì, parlando delle CFP, delle scuole di formazione professionale. Esistono queste scuole di serie A e le scuole di serie B? Studenti più zucconi per la serie B e altri no?
No, io continuo a dire che le scuole sono tutte scuole. Non esiste serie A e serie B. Se esiste una scuola più adatta a Tizio e un'altra più adatta a Caio. E ci sono delle eccellenze anche nei centri di formazione professionale. Una classe di un centro di formazione professionale della Lombardia recentemente ha vinto il premio Lombardia Ricerca, mi pare che si chiami, che era un premio in concorrenza con studi professionali, con start-up, eccetera, perché si sono inventati, hanno costruito un enorme pennarello, un gran pennarello, con dentro dei sensori che rilevano, per chi li impugna e lo usa per disegnare, per pitturare, la temperatura, la saturazione e altre cose. E per chi è questo pennarello? Per i bambini, che quando vanno a fare le visite mediche, se il dottore gli deve mettere il termometro, il saturimetro o quant'altro, si spaventano. Invece così loro non sanno nemmeno che c'è dentro il sensore, loro disegnano, fanno il loro pastroccio colorato, intanto questi sensori rilevano i vari parametri. Utilissimo, è in gamba ai ragazzi perché è una cosa di elettronica fatta, e adesso stanno ampliandolo mettendoci dentro altri rilevatori e anche cercano di commercializzarlo, e sono di un centro di formazione professionale.
Non un ingegnere, una università. Un CFP, centro
dosi di quelli che noi di solito consideriamo il carico residuale della scuola, per non dir peggio, e sedicenni.
Una volta chi faceva il conge diceva che era un zucon nell'Agordino. Io sono cresciuto con questa mentalità, no? Il conge è il zucon.
Esatto.
Ma non è così.
Assolutamente no.
I migliori congeniatori hanno fatto grande Luxottica, tra l'altro.
Già, anche perché, e tra l'altro adesso, questi non è un centro di formazione professionale, è un istituto professionale, no? Ma adesso gli istituti professionali sono tutti di 5 anni, quindi aprono le porte anche all'università. E 5 anni obbligatori, non che uno ne fa 3 e poi dice
c'è
smetto.
Una maturità in
c'è
caso.
Proprio la maturità, cioè è un percorso unico di 5 anni. Il guaio è che purtroppo hanno tolto nei primi 2 anni molta della parte pratica, che era quella che serviva ai ragazzi che avevano un po' di non problemi con la scuola, ma problemi con la metodologia tradizionale della scuola, che è quella libro, ripeto e scrivo, no? Le materie pratiche professionali servivano loro per affermarsi, intanto imparando qualcosa secondo il loro tipo di intelligenza a cui erano più adatti, e poi una volta che avevano superato i primi 2 anni, beh, io ne ho conosciuti tanti che, come dico io, fiorivano e allora volevano, visto che avevano imparato come funzionava, che ne so, il tornio, volevano capire anche perché funzionava così e si applicavano anche nello studio. Bellissimo. Purtroppo hanno tolto questa parte e l'hanno rimandata al triennio successivo, peccato. Speriamo che adesso tornino un po' indietro, sembra che sia nell'aria.
Ufficialmente non l'ho mai fatto, l'ho fatto ora, lo faccio ora. In questi anni, quando si è parlato di orientamento, di iscrizioni, prescrizioni, abbiamo sempre fatto riferimento, noi della stampa locale, a Maria Rosa Salmazzo, perché raccoglie i dati, perché ci informa, perché è attenta. Scommetto che anche sulle statistiche ci puoi dire qualcosa di importante, di orientamento scolastico.
Sì, sulle statistiche, intanto che io ho cominciato a raccattare statistiche nel 75, credo, c'è stato un miglioramento grandissimo nel fatto che i ragazzi proseguono tutti gli studi praticamente, no? E che che da noi c'è pochissima dispersione scolastica, cioè ragazzi che mollino senza aver terminato un ciclo dopo il primo anno delle superiori, secondo. Quindi questo è un dato positivo che continua ad esserci in tutto l'Agordino. Poi io ho visto un progressivo disorientamento rispetto alle scuole locali. Difatti alcune hanno dovuto chiudere. Ha chiuso l'Istituto d'Arte, ti ricordi?
Cencenighe.
Che era prima a Cencenighe e poi ad Agordo, ed era e avrebbe potuto essere un'eccellenza, perché se invece che moda e costume fosse stato legno, magari poteva aprire nuovi orizzonti. Poi sì, il fatto di andare a Belluno quando abbiamo la stessa identica scuola qua, o quantomeno il biennio qua, è una cosa che non mi è mai andata giù.
La follia.
Follia perché i ragazzi si stancano, si fanno questa un'ora andare, un'ora tornare in corriera in più, si sbandano anche un pochettino, perché a parte arrivano a casa affamati, ma hanno mangiato i pastrocci, cioè sballano tutta la giornata, si sbandano anche perché non è che le zone, magari qualcuno adesso mi griderà, attorno alla stazione di Belluno siano proprio il meglio per far crescere i ragazzi, no? Perché basta andare nei bar lì attorno nelle prime ore della mattina e troviamo i ragazzi che sono lì invece che essere a scuola. Qualche bravo prof ci va, li prende per le orecchie e li riporta a scuola, ma sono casi rari. E sì, sul discorso orientamento, ripeto, è in calo inspiegabilmente o spiegabilmente l'Istituto Alberghiero come iscrizioni. L'anno scorso hanno fatto una sola classe, prima ne avevano 5 o 6 classi prime, venivano da tutti i dintorni. Perché? Perché è successo che allora, cioè 20-30 anni fa, era l'unico istituto alberghiero della provincia e uno dei pochi del Veneto. Sono fioriti dappertutto, con la scusa degli chef, eccetera. Adesso c'è questo calo di nuovo, ma su ha colpito di più che dalle altre parti, no? Vedremo adesso come va quest'anno, perché anche quella è un'ottima scuola. E poi c'è il mal compreso Istituto per il Turismo, che raccatta le iscrizioni a stento ogni anno, perché non si è ancora capito che è uguale, identico di quello che c'è aggregato al Calvi di Belluno per
come
i ragionieri. Come
chi fa l'alberghiero Longarone, no? Che dice,
sì,
come,
c'è
possibile?
Sì, c'è quasi nessuno, per fortuna. È che proprio non scelgono l'alberghiero, mentre il settore turistico qui dovrebbe essere una delle alternative alla fabbrica, no?
Anche qui, facendo la storia, però, una volta l'alberghiero veniva visto come una scuola dove si studiava meno, si iniziava credo ottobre, novembre, perché prima c'erano le stagioni da finire, non c'erano i pro. Forse è stato anche questo che ha modificato la storia, no?
Un po' questo, un po' che loro soffrono, essendo molto periferici e con materie molto particolari, di un turnover degli insegnanti pazzesco. E un po' anche che, come dicevo prima, le ore che erano tante di cucina o di sala bar, eccetera, sono state molto tagliate, sempre grazie alla riforma Gelmini, e sono state sostituite da materie di tipo teorico, no? E quindi anche questo ha influito. E poi soprattutto verso i locali, una non buona considerazione di questo istituto, non solo come sbocchi e come qualità della scuola, ma proprio come ambiente. Ha sempre sofferto di questo. Io lo dico con molta delicatezza, perché sembra di accusare di uno sbaglio o di essere una cattiva scuola. No, è sempre stata un'ottima scuola. Una delle mie tre figlie l'ha fatta e io l'ho seguita, ho studiato anche i Promessi Sposi, cioè non ho visto programmi diversi. E prepara bene, conosco delle ragazze che hanno fatto e poi hanno proseguito l'università, quindi non. Ma è questa ingiustificata, sai, forse perché nessuno è profeta in patria.
Eppure basterebbe poco, basterebbe ascoltare il mercatino di Radio Più per scoprire che ogni giorno si cercano non uno, più cuochi, più camerieri, più personale cucina, più chef, più addetti alla segreteria, eccetera. Tutti i giorni.
E c'è che, se uno pensa al proprio lavoro futuro, sa che è un lavoro di sacrificio, nel senso di sacrificio dei giorni in cui gli altri sono liberi. Non che non abbiano i giorni liberi, ma li hanno, ovviamente, se il settore turistico deve rispondere a chi sta facendo il turista. E il turista fa il suo mestiere di turista quando è libero nelle ferie. Se io voglio essere libera nelle ferie come quelli che non sono nel settore turistico, è chiaro che non si trova personale. Non credo sia solo una questione di pagarli poco, perché ci sono i contratti nazionali, quindi insomma.
Riflessione coraggiosa che rischia il no comment da parte di Maria Rosa Salmazzo: non sarà mica l'effetto Luxottica, sabato e domenica libera, 15 giorni a Natale, un mese di vacanze ad agosto
e tanto welfare,
eccetera.
È molto pericolosa questa riflessione, ma poi però, se ascolto i ragazzi che vanno giustamente a godere di questo paradiso del lavoratore, non è che siano proprio felici del tutto. Qualche piccolo neo a stare chiusi dentro 8 ore senza rapporti sociali, oppure con rapporti sociali forse non proprio ottimali, facendo tric-track tutto il tempo, forse qualcosa di negativo c'è anche lì.
Guarda, ti racconto una cosa bella di questi giorni. Alla pizzeria Costa di Canale d'Agordo,
sì,
c'era un cameriere, un ragazzo del Belgio, molto simpatico, e ho chiesto: come hai fatto a portarlo qui? Era in fabbrica, si è licenziato, ha voluto fare il cameriere. Siamo andati controcorrente in questo caso, una volta
sì,
ogni tanto.
Sì,
no?
Una volta, bene.
Non ce ne vogliano i dirigenti di Luxottica, ci mancherebbe.
No, perché veramente è una fabbrica d'oro.
Guai
nel
se
senso,
non ci fosse.
Guai, non solo guai se non ci fosse, ma è una dove si cerca di fare tantissime cose a favore dei dipendenti, quindi certamente.
Anche se nel 1996 il primo numero di Agordino Più Notizie titolava "Ma si vive di solo occhiale?" Punto di domanda.
Sì, riferito non al singolo lavoratore, immagino, ma al territorio.
Al territorio. Siamo alla fine, però questo argomento mi prude e voglio assolutamente parlarne e chiudere con questo. Allora, il notaio è figlio del notaio, il medico è figlio del medico, mi sembra che il laureato sia figlio del laureato, quindi nascere in una famiglia di laureati è un colpo di fortuna?
Certo, è un colpo di fortuna, altro che i capaci meritevoli. Ti dico dei numeri e poi magari si chiude. Allora, la probabilità di laurearsi di un figlio di un genitore che ha la laurea è il 75%. La probabilità di laurearsi per figlio di chi ha il diploma è il 48%, e il figlio di chi ha solo la terza media è il 12%, e se i genitori non hanno nessun titolo il 6%.
È una statistica, però non fa una piega
e non si, e questa è una ricerca di Alma Laurea, che è l'Università di Bologna, quindi non è fatta così coi cioccolatini. E quindi esiste davvero la parità per i nostri ragazzi? Siccome non esiste sui dati, bisogna costruirla, e questo è tutto un discorso da fare attorno a quel meritevoli, a quel merito messo attaccato al nome del Ministero della Istruzione.
A proposito di cioccolatini, scartiamone uno e mangiamocelo. Grazie, prof.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori.